Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Pionieri. Con me c'è J-Peace. Ciao J-Peace.
Ciao, ciao Francesco.
Ed eccoci qui. Settimana scorsa abbiamo parlato con la marchigiana, con Daniela, la storia, un'avventura, la storia di una persona direi speciale, no J-Peace? Con la sua idea.
Veramente molto particolare. Ci ha fatto fare un viaggio fantastico.
Un viaggio che, appunto, come hai detto giustamente in chiusura di puntata, ci è servito per indossare le scarpe e che, grazie a questa camminata che è iniziata, ci porta oggi direttamente dalle tue parti. Possiamo dire così?
Possiamo dire così, sì. Siamo in Campania oggi. A me piace dire che siamo in pieno Appennino meridionale.
Perché oggi l'ospite che abbiamo con noi, un ospite che ha scelto come luogo dove vivere appunto le montagne vicino a Salerno per costruire un progetto, possiamo dire, veramente molto, molto ambizioso ma molto affascinante. Con noi c'è Michele Sica.
Ciao a tutti.
Francesco, direi pionieristico, dai.
Pionieristico, sì, beh sì, questo è un aggettivo che ci spendiamo sempre. Michele, ti lascio presentare da J-Peace, perché io so che vi conoscete.
Certo.
Eh sì, ci conosciamo, sì. Diciamo che ci conosciamo molto bene, abbiamo anche fatto una parte di questo percorso insieme.
Io e Michele in realtà studiavamo all'università insieme, a Fisciano, e questa è un'informazione che dopo tornerà utile rispetto ai nostri percorsi. Studiavamo scienze della comunicazione insieme, ci siamo lasciati lì, e dopo qualche anno, dopo un po', ci siamo ritrovati grazie ad un amico in comune di tutte e tre in realtà, che è Alex Giordano, che saluto, che salutiamo, e poi è iniziato un percorso che ci ha visti alla ricerca di spazi, a me piace dire questo, alla ricerca di spazi nelle nostre terre. E Michele è uno che ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita a costruire nuovo spazio e nuovo senso all'interno della sua Calvanico e non solo.
Allora, grazie. Pionieristico fa anche un po' paura, vi devo dire la verità, perché in realtà quasi 10 anni fa, precisamente tutto è un po' iniziato nel 2012 in realtà, avevamo dei modelli di riferimento che noi sembravano dei pionieri. Sentirmi chiamare oggi pioniere mi fa sia un po' paura, perché vuol dire che è passato tempo e siamo davvero diventando vecchi, o comunque vuol dire che in un qualche modo un po' di strada ne abbiamo fatte e inconsapevolmente ci siamo presi delle responsabilità in quel momento storico. Cito il 2012 perché il 2012 è un po' l'anno, tra virgolette, della svolta per me, perché l'anno in cui lasciavo il mio lavoro da web marketer a Roma. Erano gli anni in cui il web marketing sembrava la panacea di ogni male, erano gli anni in cui fare SEO piuttosto che fare social media marketing era una roba da fighi, mettiamola così, e in quegli anni, pur avendo trovato lavoro subito dopo la laurea, che pure quella sembrava una roba miracolosa, sentivo il bisogno, l'esigenza in quei pochi anni trascorsi in realtà poi a Roma a lavorare in una web agency, sentivo l'esigenza di fare qualcosa invece per il posto che avevo abbandonato, che era un piccolo paesino di montagna, e questa esigenza, questo disagio, mettiamola così, che sentivo serpeggiare, lo avvertivo anche in altri amici, conoscenti, persone che in un qualche modo avevano fatto un po' il mio stesso percorso. Ed era come uno spirito del tempo, mi piace definirlo, una qualcosa che aleggiava nell'aria, che appunto noi che venivamo dalla cosiddetta periferia dell'impero, come la definisce Alex Giordano, cioè quei posti periferici, quei posti dove sostanzialmente, vabbè, in Italia vengono definiti provinciali, no, questi posti, cioè i posti dove si è lontani dalle grandi realtà urbane, anche se poi in Italia, parliamoci chiaro, ci sono molte realtà urbane vere, siamo quasi tutta una nazione provinciale. Ebbene, sentivo questo disagio, questa esigenza di invece trovarci uno spazio, costruire un senso proprio in quei posti in cui vedevamo che di spazio e di senso se ne perdeva sempre di più. E ed erano i posti di casa nostra. Quando intendo casa nostra non intendo banalmente il posto dove siamo nati, ma intendo i posti dove ci siamo nutriti il corpo e l'anima, perché poi quello che accomuna me e a tanti altri che hanno fatto la mia stessa scelta è il fatto di essere stati ben nutriti. Dal mio punto di vista si vede abbastanza evidente questa cosa, ma soprattutto nell'anima e nello spirito significa aver avuto dei nonni particolarmente incisivi nella nostra educazione. Cito i nonni non a caso, perché i nonni per la nostra generazione, gli anni 80, anni 70, anni 80, sono l'ultimo anello di ricongiungimento con il mondo che non c'è più. Sono la generazione nata prima della Seconda Guerra Mondiale, sono quella generazione che ha avuto nel nostro caso un filo diretto con una storia millenaria, perché è quella generazione che è nata quando ancora la modernità dalle nostre parti non era arrivata. Già la generazione dei nostri genitori non ha più avuto quel legame forte, anzi ha avuto un senso di rigetto, possiamo dire, storico almeno, con quel momento storico. Quindi il fatto di aver avuto dei nonni che hanno inciso nella nostra educazione, comunque nella nostra vita, nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, significa aver avuto quel legame lì. E poi invece essersi trovati contemporaneamente a vivere in un mondo in cui iniziavano a nascere i nativi digitali, in cui iniziavamo a studiare robe come il SEO, come la SEM, il social media marketing, significava mettere insieme queste due robe, capire che cosa farne di queste due cose.
Certo.
Abbandonare una a vantaggio dell'altra? Questa era la domanda, è stata la domanda del nostro tempo. Noi abbiamo fatto la scelta di stare con due piedi in una scarpa, sostanzialmente, che era quella di tornare a vivere i nostri spazi, i nostri luoghi, senza però rigettare ed abbandonare quello che in un qualche modo era il nostro tempo, era la modernità. È stato importante perché prima di noi tutta una serie di percorsi che hanno rappresentato il cosiddetto downshifting, prima di noi intendo ovviamente, non intendo me, la mia persona e pochi altri, intendo, cioè faccio diciamo questo sforzo di creare una sorta di categoria, anche se non sono sicuro che esista, però prima di noi intendo come generazione, quello che ha rappresentato il downshifting in Italia e nel mondo è stato un downshifting un po' retorico, folclorico, nostalgico, di tante persone che qualcuno ha definito rural freak, che nel mondo più variegato, dagli ecovillaggi a tante altre realtà, hanno rappresentato un momento di rottura però in cui non c'era, a mio avviso, una vera lettura della complessità della realtà, cioè si tendeva ad abbandonare quello che era il contemporaneo, comunque ad avere un approccio molto molto riduttivistico da questo punto di vista. La modernità è il male, il progresso è il male, e dall'altra parte c'è l'Eden in terra, il paradiso ritrovato, la ruralità, la campagna, l'agricoltura naturale e quant'altro. Noi stiamo cercando di fare lo sforzo di immergerci in tutto questo guardando al futuro e non avendo un approccio nostalgico e retorico verso il passato.
Hai detto delle cose molto profonde, Michele, che però mi fanno subito pensare, no, Gepis, al movimento che fa un pioniere, nel senso che qui abbiamo un viaggio andata e ritorno, dove la contea in questo caso è un paese in cui si torna dopo un lungo viaggio, però c'è anche questo tornare che non è un tornare andando un po' al passo di gambero all'indietro, ma è un tornare per andare poi avanti tutti insieme, no? Per far progredire. Quindi il pioniere è comunque qualcuno che guarda avanti.
Slancio, direi, con uno slancio però consapevole, e questa, diciamo, qui mi piacerebbe un commento da parte di Bosconauta.
Ma in realtà all'inizio, più che consapevole, posso dire anche un po' incosciente, o comunque uno slancio molto legato all'emotività e all'entusiasmo. Una, di una cosa però diciamo, ero consapevole in generale, mi ha dato forza rispetto alla scelta che ho fatto in prima persona, è stata quella di sentirmi parte di qualcosa di più grande. Non so se definire un movimento, ma sicuramente una rete, un network, chiamiamola così, di persone, una comunità è il termine giusto probabilmente, una piccola comunità, che sia una comunità che è stata ed è ancora una comunità locale, dove locale però non intendo per forza il paese in senso stretto, quantomeno un locale allargato al territorio, passatemi questo termine, e soprattutto una comunità anche iperlocale, quella che in un qualche modo chiamavamo allora locale, cioè quell'essere stati parte anche di reti, di network molto più ampi, e qui per esempio va il grande diciamo merito di Alex Giordano di averlo frequentato, di aver frequentato le sue reti, la sua capacità di fare network rispetto appunto a delle connessioni davvero molto ampie, e quindi far parte contemporaneamente di quelle connessioni così ampie. Ricordo ancora benissimo le summer school di quegli anni in cui incontravamo persone da tutta Europa, da tutto il mondo, e con queste rimanevamo connessi in maniera molto forte, perché erano veramente dei momenti di esperienza molto profondi, e però allo stesso tempo aver iniziato un percorso con delle persone che hanno deciso di radicarsi in questi territori, in queste montagne. Parlo di persone che hanno scelto di vivere, di tornare nei propri paesi di montagna. Questo è un tratto comune, almeno a quella che è la nostra, che è il nostro network locale, perché poi di fatto ho scoperto nel corso degli anni che davvero le montagne, probabilmente anche le montagne di tutto il mondo, hanno dei tratti in comune, e noi abbiamo scelto di vivere questi luoghi nel loro essere limite, nel loro essere limen, come nel senso più profondo di questa parola romana, cioè il loro essere punto di, diciamo, di contatto fra due mondi, il mondo di quello che chiamiamo, che definiamo ruralità, e il mondo invece che sta dall'altra parte, che è il mondo urbano. Ci rendiamo anche conto che tutto questo esiste, ed è possibile che tutto ciò esista proprio perché poi ci sono degli interscambi, delle connessioni fortissime tra questi due mondi. Ecco, un'altra cosa che posso dire è che a un certo punto abbiamo capito e ci siamo arresi, tra virgolette, alla dicotomia e alla dialettica di ruralità contro urbanità o contro le città, insomma.
Ma ascolta, Michele, perché abbiamo fatto forse un piccolo errore giornalistico, perché solitamente con un articolo di giornale si parte con le 5V, no? Invece noi non abbiamo fatto dire praticamente al nostro ospite J-Piece che cosa è andato a fare a Calvanico, perché poi quello che ci ha raccontato è tutto lo spirito, però a questo punto chi ti ha ascoltato fino adesso dice cosa sei andato a fare a Calvanico. Poi certo.
Guarda, aggiungo una cosa a questa domanda. Raccontacelo partendo dal nome con cui ti ho chiamato io, non chiamandoti Michele. Io ti ho chiamato Bosconauta. Parti da lì.
Guarda, a Calvanico in realtà sono tornato per ripercorrere quello che era lo spirito dei nostri nonni, lo spirito boscaiolo, da qui che nasce un po' questo nome che poi mi sono portato dietro, il Bosconauta. Cioè è stato un piccolo omaggio che ho voluto dare ai miei nonni boscaioli. Il primo atto pubblico che diciamo che a Calvanico ha segnato un po' il mio ritorno e poi la mia stanzialità, ed è una cosa a cui tengo molto ancora oggi, è stata la ripresa della memoria della carbonaia, che è una cosa che facciamo ogni estate, è una roba che assolutamente fuori da ogni circuito economico, è una roba che facciamo in realtà per ricollegarci, per riconnetterci a quello spirito, ma è la cosa che innanzitutto mi ha dato la possibilità di riconnettermi in maniera forte con questo posto e con chi mi ha preceduto. In realtà io sono tornato a Calvanico con l'idea chiara e precisa di volermi stabilire nel posto in cui vivo oggi, che è la residenza rurale Incartata, Il mio, insomma, ritorno è stato scandito proprio da questo, dal fatto di voler prendere questo posto che di fatto era abbandonato, che è un vecchio casolare, una vecchia casa colonica immersa nei noccioleti, e qui da subito mi sono stabilito, cioè nel senso che proprio sono venuto a vivere in questo posto. E la prima cosa che abbiamo fatto, che insomma sulla quale abbiamo costruito le nostre basi, è stato il progetto di ricerca del Rural Lab. Il Rural Lab è stato il primo posto dove si è iniziato a parlare in maniera seria e in maniera anche accademica, passatemi il termine, di innovazione sociale in ambito rurale. Un progetto di ricerca diretto da Alex Giordano e Adam Harbison, e per 2 anni questo posto è stata la sede del Rural Lab, la sede fisica del Rural Lab, dove migliaia di giovani da tutta Europa e tutto il mondo sono passati per organizzare workshop, summer school, momenti di co-design, di co-creazione e così via. E soprattutto dove per 2 anni abbiamo tentato di fotografare, e questo poi è stato, diciamo, il principale obiettivo del progetto di ricerca, di fotografare quello che stava accadendo in Italia, nel Mediterraneo, rispetto a questo fenomeno del downshifting, se fosse rilevante o meno, se questo fenomeno aveva degli impatti sociali rilevanti, se coloro che stavano tornando, decidendo di tornare ai propri posti di territorio di origine, avessero la possibilità poi di avere una indipendenza economica. Insomma, abbiamo cercato di fare una fotografia a quel momento storico. Dopo diciamo, l'esaurirsi del progetto di ricerca, quindi dopo questi 2 anni entusiasmanti, di grande entusiasmo, di grande slancio, durante i quali abbiamo veramente avuto la possibilità di ospitare il mondo a casa nostra, e soprattutto dove abbiamo avuto la possibilità di ribaltare una visione, che era quello che nei paesi come questi, e quindi al di là del paese in sé, io parlo di prototipo, diciamo, in questo caso, nei paesi come questi era possibile fare queste robe, era possibile portare il mondo anche alla periferia dell'impero e costruire senso alla periferia dell'impero. Dopo questi 2 anni così entusiasmanti, io ho deciso di mettere in pratica quello che poi abbiamo studiato, comunque quello che abbiamo fotografato. Ho deciso di fare il prototipo di quella roba lì. Ho deciso di, in realtà, di mettere a sistema quello che già stavo facendo, comunque quello che già avevo deciso di fare, e quindi ho deciso che la mia indipendenza e sostenibilità economica sarebbe derivata unicamente dalla mia attività agricola e dalla ospitalità connessa a questa attività.
Quindi ti sei proprio lanciato un qualcosa che è distantissimo dal mondo che hai lasciato a Roma, cioè sei proprio andato a fare l'esatto contrario, in un certo senso. Se prima movimentavi visibilità attraverso le campagne di digital marketing, dopo ti metti a coltivare la terra ed accogliere le persone.
In realtà quello è uno state of mind, dicono gli americani, cioè quella roba che non mi ha mai abbandonato, anche mentre studiavo SEO pensavo alle patate, senza dubbi tempi. No, ricordo questa scena emblematica dove io e il mio capo a Roma, il mio capo aveva origini sarde, in realtà il padre del mio capo, che era lì in visita quel giorno, era il mese di marzo, ricordo benissimo, eravamo fuori affacciati sul balcone, lui fumava una sigaretta, io prendevo un caffè nello spacco, ricordo benissimo questa scena, e lui mi diceva, vabbè, lui era di origini sarde, quindi con me parlava tantissimo delle sue origini, di questo posto sperduto dove veramente c'erano solo pastori e così via. E quindi era uno dei miei interlocutori preferiti in quel contesto, perché poi ero in mezzo a una banda di nerd, sviluppatori, sistemisti, questa roba qua. E quindi ovviamente lui parlava con me di queste robe, io dicevo, sai, mio nonno diceva, perché era il giorno prima di San Giuseppe, 2 giorni prima di San Giuseppe, diceva, sai, mio nonno diceva che per San Giuseppe se ne mette il padano, e dice, invece mo sto cango pu balcone, mo chi mette il padano? Cioè, io parlavo con lui di questa cosa in un contesto assurdo dove, capito, dove c'erano nerd, e quella roba che in realtà era una roba tra virgolette insignificante, ma dal punto di vista invece del mio inconscio sapevo benissimo che c'era una fiamma accesa. Quindi in realtà è una roba che non ho mai abbandonato, perché quel pensiero lì, quando ci nasce, appunto, perciò ti dico, quando poi sei stato allevato in un certo modo, hai un imprinting dentro che non ti abbandona mai. Quindi fondamentalmente non so se ho iniziato a fare una roba che probabilmente è una roba che non avevo mai abbandonata, e quella parentesi in realtà non è stata solo una parentesi, ma è stata pure quella un modo per farmi cambiare sguardo su delle cose che probabilmente avrei dato solo per scontato. Un po' la vecchia storia del pesce che fin quando sta nell'acqua non sa che cos'è l'acqua. E quindi quel momento storico, quell'esperienza mi ha dato la possibilità di avere uno sguardo out of the box, cioè dall'alto vedere da lontano, in realtà avere anche una visione un po' più ampia su quelle che erano le potenzialità e le possibilità.
Piace parlare di territorio e non solo di, diciamo, del tuo paese d'origine. Questa cosa qui è una cosa che mi piacerebbe che tu ci spiegassi meglio, che spiegassi meglio a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto, cosa intendi per territorio e quali sono, qual è poi oggi, diciamo, il progetto che ti vede coinvolto in un ampio raggio?
Ma in realtà i territori, per come li intendiamo noi, sono le persone che li abitano e le relazioni che ci sono tra di esse. Per me non è un fatto meramente geografico. Il fatto che io faccio riferimento a un territorio e faccio riferimento in realtà a un territorio, a una rete di relazioni, quello è il territorio, per come la intendo io. Quindi la mia rete di relazioni, che mi ha consentito poi di fare tutto quello che ho fatto, perché se io poi mi sono lanciato in questo progetto che è stata la residenza rurale incartata come attività agricola e attività di ospitalità rurale, l'ho fatto semplicemente perché sapevo di essere immerso in questo contesto relazionale, e diciamo il mio capitale iniziale, quella rete di relazioni sulla quale sapevo di poter contare sempre. Questo è un punto di svolta importante, perché la rete relazionale che è stata quella della Cumparete, di questo insieme di relazioni che noi abbiamo ad un certo punto formalizzato riprendendo il vecchio istituto del Cumparaggio, che è un istituto nei nostri paesi probabilmente ancora sentito, ma già nelle aree urbane molto meno, che è un istituto religioso in realtà, che è quello dell'essere padrino di battesimo, padrino di matrimonio, e quindi l'essere compare significa avere un parente aggiunto in realtà, è come se tu scegliessi di avere un cugino, come se tu scegliessi di avere uno zio, non di sangue, ma una persona sulla quale tu poni la tua fiducia e sai, una persona sulla quale sai di poter sempre contare. Ecco, noi abbiamo istituzionalizzato questa relazione, l'abbiamo istituzionalizzata tra persone che a un certo punto, nello stesso momento storico, hanno iniziato a condividere un percorso. Nel nostro caso lo slancio è venuto grazie all'esperienza della Cumparete, di cui vi parlavo poco fa, che ha preso slancio dall'epopea del grano, come la chiamo io. Cioè è stato un momento in cui il mondo del grano, che è un po' l'archetipo della nostra agricoltura, grazie al lavoro di Antonio Pellegrino e dei ragazzi di Caselli in Pitteri, che hanno lavorato ad una realtà realmente popolare, non folcloristica, che è la festa del Palio del Grano. È una festa che poi è stato quello il momento poi di rincontro con Giuseppe. Noi ci siamo incontrati con Giuseppe durante queste summer school di cui vi parlavo, e lui mi mostrava questa festa del Palio del Grano, che era una festa che loro stavano portando avanti ormai da un po' di anni, faticosamente devo dire, e io alla vista di questa di questa festa in realtà era solo il momento finale di tutto il lavoro, che era il lavoro di recupero del patrimonio genetico di questi semi andati persi, andati abbandonati, e che loro stavano recuperando con un progetto bellissimo che era quello della Biblioteca del Grano. Insomma, tutta questa roba a me mi sembrava una roba così grande, così importante, così rilevante, che mi venne da chiedergli spontaneamente: sta cosa qui ve la fate solo voi al paese vostro, non la possiamo condividere con gli altri? Ovviamente innanzitutto pensando a me, pensando al fatto che mi sarebbe piaciuto tantissimo starci dentro una roba del genere. E poi in realtà quello è stato il pretesto per dire: ok, condividiamola al mondo questa cosa. E abbiamo iniziato a pensare qualcosa che potesse essere almeno una settimana di esperienza immersiva con persone da tutta Italia, quantomeno, che potessero condividere in quella settimana quei momenti che per noi erano dei momenti di grande formazione, innanzitutto di autoformazione, e soprattutto dei momenti di, possiamo definirlo, di palestra di relazioni. E per 8 anni, dal 2012 a quest'anno, al netto del Covid, ci siamo portati questa palestra di relazioni, ma anche di emozioni, di connessioni, ce la siamo portata avanti come un piccolo tesoro di cui noi disponevamo e che potevamo condividere con altre persone che condividevano quel nostro stesso approccio. Ed è stata una fucina appunto di relazioni e di connessioni che ci ha consentito poi di coloro i quali hanno deciso di crederci, di investirci, di poter poi iniziare a lavorare insieme su questo percorso. E da lì poi la partecipazione a quella che era l'attività economica seppur in ambito sociale, che era sorta in quest'ambito, che era la cooperativa sociale Terra di Resilienza, che è la cooperativa sociale Terra di Resilienza, fondata da Antonio, Dario, Claudia e da altri giovani del posto che hanno fatto un po' il mio stesso percorso. Ebbene, poi in questa realtà, che è la realtà della cooperativa sociale, ci siamo entrati dentro proprio formalmente, prendendo parte alla vita cooperativistica e portando avanti un momento che non fosse solo un momento sociale, un momento legato ad un'esperienza, ma oggi la cooperativa è una realtà economica che ha una grande rilevanza dal punto di vista dell'impatto innanzitutto agronomico, perché la cooperativa è nel Sud Italia una delle esperienze più avanzate rispetto alla gestione del patrimonio genetico di cereali, cosiddetti grani antichi, che a noi non piace chiamare così, ma anzi da sempre, ribaltando la visione, abbiamo chiamato i grani del futuro. Ebbene, oggi, grazie al progetto Biblioteca del Grano, abbiamo oltre 80 varietà coltivate in campo, in un campo catalogo. Abbiamo aderito alla rete Semirurali, che è in Italia l'associazione di secondo livello che si occupa di gestire i patrimoni genetici e di aiutare gli agricoltori a farlo nel pieno rispetto anche delle normative, che aiuta le ditte sementiere a poter gestire questo patrimonio e a poterlo diffondere il più possibile. Ebbene, oggi, grazie a questo patrimonio genetico, alle tecniche agronomiche alle quali poi ci siamo avvicinati, come quelle dell'agricoltura organica rigenerativa, grazie al fatto che la cooperativa a un certo punto ha dato la filiera installando un mulino a pietra e quindi iniziando a trasformare questi prodotti, ha iniziato a diffondere questo patrimonio genetico creando un disciplinare di produzione, quindi affidando questa seme a molti altri agricoltori e contadini del territorio che, pur non facendo parte direttamente della cooperativa, oggi hanno la possibilità di coltivare questo patrimonio genetico e quindi di fornire poi la materia prima che il mulino della cooperativa trasforma. E poi tutta una serie di altre cose che in divenire la cooperativa potrà e vorrà fare, si aprono dei potenziali enormi. Ecco, questo, tutto questo in un contesto in cui oggi i paesi in cui tutto questo avviene, i nostri paesi, sono in via di spopolamento.
Sì. Ascolta Michele, visto che siamo in chiusura, io vorrei che tu ci facessi un focus sulla residenza rurale incartata, che poi non è altro che il tuo luogo di lavoro, il luogo dove vivi. Raccontaci un po' a questo punto in che cosa si traduce il tuo concetto di accoglienza pionieristica, cioè che cosa hai costruito nella tua nella tua azienda, che comunque rimane inserita in questo contesto cooperativo che ci hai descritto egregiamente.
Allora, ciò che rende veramente pionieristico questo tipo di attività è il fatto che appunto è una residenza, è il posto dove io ho deciso di vivere con la mia famiglia, i miei due bambini, mia moglie e i miei due bambini, e quindi il fatto che questo posto non è un'espressione di un'attività economica ristorativa nel senso stretto, agrituristica nel senso stretto, ma è il posto dove io ho deciso e decido di vivere ancora oggi, di far crescere i miei bambini, è il posto dove faccio agricoltura, quindi dove tutto ciò che viene prodotto in questo posto viene trasformato poi per essere offerto a coloro che decidono di passare dei momenti qui da noi. È il posto in cui c'è una mamma, che è mia mamma in questo caso, che cucina, e quindi dove non c'è una performance ristorativa, ma c'è qualcosa di molto autentico da questo punto di vista, passatemi il termine, dove tutte le erbe spontanee, i prodotti che riusciamo a coltivare noi, i prodotti del network, perché poi dove noi non arriviamo c'è fortunatamente un network al quale abbiamo contribuito a creare che ci fornisce tutta una serie di altri prodotti, e c'è soprattutto un approccio che è un approccio slegato dalla dinamica, scusate se sono ripetitivo, ma è importante, della performance. Cioè il nostro obiettivo non è raggiungere una dinamica di ospitalità che diciamo è semplicemente legata a una, a una tendenza ristorativa, chiamiamola così, ma è davvero quello di offrire uno spaccato. Diciamo che la nostra più grande ambizione è quella di far trascorrere la maggior parte delle persone che vengono da noi del tempo come se lo stessero trascorrendo nella vecchia casa colonica della nonna, come se stessero andando a pranzo appunto in un posto della loro memoria, della loro infanzia, o probabilmente per i bambini in un posto che non esiste più per le loro famiglie, ma è un posto che magari può essere un posto dell'anima, anche se solo per poche ore, trascorrere del tempo al di fuori di una serie di input che siano input mediati. Ecco,
non insegui le stelle Michelin, ma insegui il tuo punto di vista, cioè vuoi trasferire una visione ai tuoi...
Inseguiamo la forma dell'omino Michelin al massimo, le prime cose che possiamo fare in questo momento.
E detta così ci viene voglia di venirti a trovare, allora, anche per testare.
Appena diciamo vieni da queste parti ci andiamo, Francesco.
Volentieri, no, adesso Calvanico state of mind, sentendo che...
siete i benvenuti ovviamente, e la nostra ambizione è proprio questa, quella di offrire un'esperienza del genere, insomma.
Bello. Il nostro è un viaggio che insegue proprio storie come la tua, nel senso che stiamo cercando con JPIS di costruire uno spaccato di quelli che sono i pionieri del XXI secolo, che poi appunto sono quasi dei cacciatori di tempo, no? Sono come se dei novelli Marty McFly che prendono una DeLorean e tornano indietro nel tempo per portarsi a casa quello che c'era di bello anche nel nostro passato. Secondo me il tuo è un percorso che dovrebbe essere probabilmente come quello anche di Daniela, che abbiamo appunto intervistato nella scorsa puntata, dovrebbe diventare un po' un'ispirazione per chi oggi si sente chiuso allo stretto in una dimensione che forse non ha più rispetto o non ha più memoria di quello che invece nel nostro passato c'era di buono.
Grazie, perché questo lo trovo un complimento bellissimo, però quello che mi sento di dire è che oggi paradossalmente questo tempo ci offre una grande possibilità, perché questo tempo ci offre la possibilità della scelta proprio perché ci mette un po' più a nudo di fronte alle contraddizioni, ci mostra con maggiore forza, con maggiore dirompenza quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le nostre incapacità. E proprio di fronte a tutto questo, oltre che alzare bandiera bianca, possiamo invece tentare dei passi laterali, dei passi su strade magari che non sono le strade convenzionali che già conosciamo. Quindi è probabilmente proprio questo tempo che ci offre una possibilità di scelta maggiore.
Direi che ci siamo, Francesco, eh?
Sì,
è stata una puntatona densa, densa, bella, bella, come io me l'aspettavo così in realtà.
E tu l'avevi spoilerato perché lo conoscevi già, Michele.
Sì, oggi giocavo in casa, in residenza più che in casa. Bene, io non ho altre domande, anche perché potremmo stare veramente per ore a parlare. Da parte mia ringrazio Michele per averci raccontato la sua e tante altre storie, perché in questa storia non c'è soltanto la storia di Michele, ma tante altre. E grazie a te, Francesco, per la compagnia e la complicità in questo percorso.
Ma ci ringrazieremo altre volte, anche perché abbiamo tante altre puntate da fare insieme. Tra l'altro, la prossima puntata, vuoi già dire che cosa parliamo? Perché so che l'hai trovato tu il prossimo pioniere, vero?
Il prossimo pioniere l'ho trovato io ed è in un'altra parte dell'Appennino italiano, è nell'Appennino tosco-emiliano. E sarà Matteo Calzolari, che è un panificatore pioniere. Sono assai curioso di fartelo conoscere.
E allora, ti ringrazio anche io, Jepis, per la compagnia. Ringrazio appunto Michele.
Grazie a voi.
Ti direi, Michele, di lasciare i tuoi dati, i contatti, come si suol dire, della residenza incartata, in caso qualcuno dei nostri ascoltatori volesse venire a trovarti.
Sì, Residenza Rurale Incartata su Facebook, www.residenzaruraleincartata.it sul sito web. E aggiungo solo questo: siamo anche host della rete Woofing, quindi se c'è qualcuno in ascolto che conosce la realtà del woofing o ne ha voglia, potrebbe anche pensare di fare un'esperienza come WOOF da noi. E questa in realtà è una delle cose belle che facciamo, perché è una delle cose che è quel continuare a ospitare il mondo a casa nostra.
Direi che ci siamo, vi salutiamo, siamo felicissimi di continuare questo percorso, continuiamo a camminare ancora con altri pionieri. Ciao!
Alla prossima, ciao a tutti!